Luigi Garlando, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo libro che ha un titolo chilometrico: Mosche, Cavallette, Scarafaggi e Premio Nobel. Era solo un ragazzo. L'incontro con Rita Levi-Montalcini ha cambiato la sua vita. Harper & Collins, la casa editrice. Luigi Garlando, leggo nel risvolto di copertina che scrive per la Gazzetta dello Sport e scrive da tempo per ragazzi, sempre attento a raccontare storie di personaggi che hanno lasciato il segno. E a maggior ragione quello che racconteremo tra poco è un lasciare un segno molto molto importante. Gol è diventata una delle serie di maggior successo in Italia, con più di 50 titoli tradotti in molti paesi, e il suo libro dedicato a Giovanni Falcone, Per questo mi chiamo Giovanni, è un bestseller da oltre 10 anni. Con L'estate che conobbi il CE ha vinto il premio Strega Ragazzi e Ragazze del 2017, e oggi racconta di mosche, racconta di cavallette, racconta di scarafaggi e racconta anche di premio Nobel. La storia di Luigi che parte da un piccolissimo paese della Calabria. Da cosa nasce questa storia, Luigi Garlando, che è una storia di bellissimo riscatto, tra l'altro?
Sì, nasce da una coincidenza anche bella, divertita da parte mia, nel senso che ho conosciuto questa famiglia romana, i cui due bambini erano appunto, sono lettori della mia serie Gol. Quindi mi hanno contattato, mi hanno scritto, ci siamo conosciuti a Roma e ho conosciuto suo nonno. E il nonno è proprio Luigi Aloe, protagonista di questo libro. Quindi si può dire che questo libro è nato e germogliato da un altro mio libro, e la cosa mi piace molto. E allora ho voluto raccontare, insomma, questa avventura bellissima, io credo anche così esemplare per i ragazzi, di un ragazzo nato da una famiglia poverissima che ribalta il suo destino, è figlio di pescatore, quindi molto povero, e diventa alla fine, insomma, un ricercatore al fianco del premio Nobel Rita Levi-Montalcini.
E prima di arrivare a essere a fianco di Rita Levi-Montalcini, Luigi deve studiare, deve faticare, deve sacrificare molto del suo tempo all'obiettivo che vuole raggiungere. E certo, c'è stata tanta dedizione, c'è stata anche, certo, un pizzico di fortuna, perché no, ci vuole anche. E per arrivare a conoscere da vicino quella donna straordinaria che è Rita Levi-Montalcini, noi la ricordiamo, abbiamo realizzato 5 conversazioni insieme con Rita Levi-Montalcini, le ricordiamo veramente, è peccato che non abbiamo più le nostre registrazioni, ma la registrazione più bella sicuramente è quella che rimane nel ricordo e nel cuore, per quanto era di semplicità profonda nel suo dire le cose. Lei apre il suo libro, Luigi Garlando, raccontandoci del 10 dicembre del 1986, in una grande sala bellissima, tutti molto eleganti, e c'era anche una figura femminile, una piccola donna che si muoveva in una maniera molto delicata, e anche lei è andata, forse l'unica donna se non ricordo, a ritirare il suo premio, ma era un premio molto particolare quello.
Assolutamente, sì, era l'unica donna, quindi il premio Nobel per la medicina, e la sua storia, insomma, scorre in questo libro parallela a quella di Luigi. Sono due mondi profondamente diversi, perché poi Rita Levi-Montalcini nasce da una famiglia agiata, suo papà imprenditore, mentre, come dicevo, Luigi nasce da questa famiglia poverissima di pescatori calabresi, però il loro percorso segue gli stessi valori, cioè è un percorso di lotta per conquistarsi un destino, perché Rita deve combattere prima col padre per avere il diritto allo studio. All'epoca non era prevista, insomma, una istruzione femminile universitaria, bastava che avessero un'infarinatura, no, per comportarsi bene nei salotti, e poi, insomma, deve lottare con un mostro come il nazismo, quindi le leggi razziali, non può più entrare all'università, e poi l'affermazione anche come donna dei suoi diritti allo studio. Quindi è comunque una vita combattuta, così come lo è quella, con battaglie diverse, di Luigi, che, insomma, lascia la scuola in quarta elementare e si costruisce poi la sua cultura sul campo, no? La lezione grande, che vale anche per i ragazzi, è la prima, che impara dalle mosche. Il primo lavoretto che deve fare Luigi è catturare le mosche da dare al sarto del paese per il merlo, per alimentare il merlo. E questo sarto gli dice: le mosche tu devi catturarle andandogli incontro, non prendendole alle spalle. e come devi fare con la vita, vagli sempre incontro. E così lui farà Luigi, cioè da muratore impara qualcosa di più, e poi diventa garzone degli scarafaggi per la Montalcini, ma intanto guarda attorno e diventa ricercatore. Ecco, questa fame di conoscenza, questa fame anche di bisogni, lo accomuna alla Montalcini, e la loro storia parallela mi sembra bella, insomma, per i ragazzi.
E quando Gigino gli muore il padre, sì, e la madre gli dice deve andare al cantiere con tuo fratello, e lui risponde ma io un lavoro ce l'ho già, e la madre ribatte, la madre e il fratello non ricorda, dice sì ma con quel lavoro non vive nemmeno il merlo, no? E gli davano 100 lire a settimana. E lui si rattrista per questo e non sa come fare. Andare al cantiere sì, potrebbe anche andare, ma pensa alle sue mani, e pensa alle sue mani che potrebbero rovinarsi, ma dice pensa questo, ma non perché lui non ha voglia di lavorare, ma perché le sue mani le vede già altrove.
Sì, lui sente di avere un talento in quelle mani, quindi come dicevo prima, impara sempre qualcosa di più, gli insegnano a fare una tasca, lui studia e per conto suo fa una gamba di pantaloni, gli insegnano a fare una gamba e lui confeziona tutto il pantalone, cioè è la lezione della mosca, cercare sempre per conto suo di fare qualcosa di più, e in quelle mani sente di avere il talento della sua vita e non sbaglia, perché poi diventeranno le mani di un ricercatore, però prima devono magari abbruttirsi, passare da un cantiere, quindi passare dal lavoro di muratore, e poi troverà insomma il suo destino.
E dalle mosche alle cavallette il passo è breve.
Sì, le cavallette, quindi va in Germania, anche perché non bastava neanche lavorare in italiano, doveva andare in Germania dove i soldi erano di più, e lì fa un lavoro da uomo con un fisico da bambino, e quindi finisce presto per deperire, per avere una sorta di sgermento nervoso, e quindi insomma incontra il primo, diciamo, colpo di fortuna della sua vita, diciamo il primo Angelo, che è un professore universitario che lo aiuta e lo guarisce, lo riporta in Italia, e gli trova questo lavoretto, cioè di badare alle cavallette, quindi a questi animali, perché un amico biologo fa degli esperimenti su queste cavallette, lui diventa il garzone delle cavallette, le cura, gli dà da mangiare, e quindi è il suo primo passo, insomma.
Il primo passo per farne molti altri che lo avvicineranno, come dicevamo poco fa, senza rivelare troppo, lo avvicineranno a Rita Levi Montalcini, e qui veramente il grande balzo in avanti, no? Il racconto di Rita Levi Montalcini, mi ricordo a un certo punto del libro dice che lo aveva stregato, ecco, e questo racconto, questa donna che parlava nella penombra del laboratorio, e parlava in un linguaggio molto con parole molto tranquille, semplici e profonde, lo aveva del tutto affascinato, ecco, la semplicità di questa donna, ancor più del valore scientifico che lei esprimeva, lo aveva veramente catturato.
Sì, l'aveva catturato, e un'altra cosa l'ha catturato, che è un'esperienza non meno rivoluzionaria, cioè il fatto che in tutta la sua vita aveva sempre incontrato persone che o riconosceva il suo stato o comunque glielo imponevano, e questa donna per la prima volta ha corso le distanze, cioè gliel'hanno presentata come una grande scienziata e come una donna, insomma, una ricercatrice, una delle più famose del mondo, invece fin dal primo incontro questa donna gli viene incontro, e quindi non lo fa sentire una nullità, ma gli chiede, gli fa domande come se avesse un interesse vero, e lui questa cosa lo affascina, lo conquista, e farà così per tutta la vita, anche poi nei primi anni in America, no? Mentre magari i ricercatori italiani che incontro nel laboratorio, invece sì, tu sei il ragazzo che cura gli animali, non c'entri niente con noi, noi abbiamo il camice bianco, tu no. Ecco, invece quella donna accorsa, gli spiega, gli dà delle conoscenze, lo fa salire, lo fa crescere, ecco, questo è il fascino che lui subisce da questa donna, con mentalità anche molto americana, no? E quindi che riconosce il talento che si fa da solo, senza bisogno anche magari di avere una preparazione scientifica, una cultura, e la grandezza della Montalcini, oltre alle sue conoscenze, è anche questa, no? Quella di far crescere le persone.
Talento e ovviamente destino, il destino che non è quella cosa già scritta, quel disegno preordinato, ma è qualcosa che per la forza di volontà, l'impegno ci possiamo costruire giorno dopo il giorno, no? Possiamo essere ciò che vogliamo, ecco, e andare senza olio contro vento, come diceva Rita Levi Montalcini.
Sì, cioè, io credo che una delle più belle coincidenze del libro forse sia proprio questa, cioè tra lo studio della scienziata e l'avventura umana di Gigino. Cioè, lei studia il fattore di crescita, lei prende il Nobel perché ha scoperto che c'è un fattore all'interno del sistema nervoso che fa crescere le cellule. Prima di lei proprio si pensava che invece il destino avesse un percorso tutto suo insondabile, determinato dai geni, cioè il cervello era il giardino di Dio, intoccabile, lì non si mette piede, studiamo tutto il resto, il cuore, gli arti, ma il cervello no, è impossibile. E invece arriva questa donnina che per la prima volta entra nel giardino di Dio e comincia a dire: guardate che c'è una logica, cioè anche le cellule del sistema nervoso hanno una loro logica e forse addirittura possiamo determinarle, cioè se scopriamo questo fattore di crescita possiamo guarire quelle malate. Ecco, e qui c'è la coincidenza con quello che si diceva prima del destino, no? Uno pensa che il destino sia una cosa insondabile, sei nato figlio di pescatori devi restare così. No, il destino invece, se tu hai volontà, sogni, te lo puoi cambiare, te ne puoi costruire un altro. Ecco, mi piace molto questa identità tra l'NGF, quindi il fattore di crescita, e il destino. Ecco, anche questo c'è un bel parallelismo.
Luigi Garlando, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni ho comprato e voglio leggere Fedeltà di Missiroli, me lo sono portato per le vacanze pasquali e mi era piaciuto molto il precedente, insomma sono curioso di vedere questo libro.
Mentre adesso noi ricordiamo i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, il titolo dell'ultimo libro di Luigi Garlando che abbiamo attraversato, seppure nella brevità di questa conversazione, Mosche, Cavallette, Scarafaggi e Premio Nobel. Tra l'altro vorrei ricordare anche la bella copertina con l'illustrazione di Marco Calcinaro, edizioni Harper & Collins. Grazie ancora Luigi Garlando.
Grazie a voi, un saluto.